Uno, due.
Real Man, l'unico podcast che ti fa alzare il testosterone.
Prenditi la responsabilità della tua vita.
Tempi duri, tempi duri, forgiano, forgiano, forgiano.
Smettila di pugnoccolarti addosso e muovi.
Mettici mano
e muoviti, e muoviti, e muoviti.
Just do it.
Bentornati a un nuovo episodio di Real Men, il podcast per riscoprire la propria mascolinità e diventare veri uomini. Io sono Francesco, insieme ad Emanuele.
Ciao a tutti e ben ritrovati a questa nuova stagione.
Terza stagione del podcast di Real Men. Chi avrebbe detto che saremmo arrivati fino a qua?
Sì.
È impressionante.
Un anno dietro l'altro, come un passo dietro l'altro, sì.
Sì. Ma hai passato una buona estate? Hai lavorato?
Sì, impegnativa, è stata impegnativa su tutti i fronti, ma comunque dai, è passata una buona estate. Sì, sì. Dai. Te invece?
No, è stata parecchio critica, però insomma non è argomento del podcast per oggi almeno.
Per altre informazioni vi rimandiamo a Grateful Monday.
Esatto, infatti, no, su Grateful Monday vi ho raccontato un po' di più. Allora no, ci tenevo tantissimo a iniziare questa stagione qua con un argomento che diciamo, affondasse veramente le radici su proprio quelle che sono le motivazioni più profonde del fatto che stiamo qui e ci abbiamo sto podcast. E quindi ho proposto a mano di questo tema che riguarda proprio l'essenza un po' della mascolinità e anche della difficoltà, no? Sull'identità maschile, eccetera. Però prima di iniziare volevo dire due stupidaggini, posso?
Via libera, via libera.
No, aspetta, ma voglio dire una cosa, ma dico prima quella più seria o quella meno seria?
Prima quella meno seria.
Meno seria. Ah, questa è proprio una cagata.
La cacata delle cacate.
Questa è una cagata. Allora, mio nipote si è trasferito al nord per andare all'università. E vabbè, insomma, stava in crisi perché c'ha 19 anni e ha cominciato ad avere le prime cadute dei capelli, no, ste cose così, e stava proprio nel panico più totale. Allora, qua nel podcast abbiamo un pelatone che sono io e un capellone che è Manu. E devo dire la verità che io non mi sono mai interessato di questa cosa. Invece lui si era tutto, capito, tutti si era fatto muovere mezzo mondo per capire come poteva fare e si era messo delle gocce in testa, delle cose così. Poi non ho... effettivamente pare che queste gocce abbiano funzionato, non ho capito bene tutto, però poi ci sta, mi sfugge il nome, come si chiama la ragazza vietnamita?
Young.
Young, ecco, non veniva il nome. Young, che un sacco di volte mi ha detto, no, ma tu ti fai i massaggi qua alla testa, per il cuore. Insomma, alla fine oggi mi è apparso un video su YouTube su sta cosa, ho detto, basta, poi mo vedo, perché tutti quanti che mi dicono sta cosa. Allora, tutti i ragazzi in ascolto, mi sono fatto una cultura con un video, praticamente. Se stai perdendo i capelli, apparentemente il massaggio alla testa, vattene a cercare su YouTube, il massaggio dello scalpo riattiva la circolazione e... non ti dovrebbe far perdere i capelli. Vabbè, comunque questa era una cagata.
Però fra sei mesi Fra vi racconterà l'esperimento.
No, come io non lo faccio, ma che sei scemo, no? A me piace. Anzi, Ale manco lo sa, ma che sto qua di nascosto a fare sto piccolo ritiro, mi sono fatto proprio la boccia quella con la punta zero.
La boccia?
ho preso la macchinetta senza punta e ho fatto
anche così.
Lei non vuole assolutamente, dice sempre che devo tenere un po' più.
Beh, la lametta, dai, adesso fai quella passata.
No, la lametta è troppo. La lametta è troppo, secondo me, anche perché poi mi taglio sempre, quindi no. Però la punta quella zero del tagliacapelli, sì, quella mi piace. Ma questa era la cagata. Però so che tanta gente ci sta male.
Ma veramente, anch'io ne conosco molti. Però io non posso parlare, però mi sa che potrò parlare perché la mia genetica probabilmente mi porterà dalle tue parti.
Ma no, tuo padre, ho capito, non c'ha capelli, tuo padre non c'ha capelli, però, cioè, non mi pare proprio
vedremo,
che
vedremo, io sono sereno,
Però c'è tanti ragazzi che comunque sono in difficoltà, quindi la volevo buttare là, non è che ci scrivo newsletter su una cosa del genere, quindi la volevo buttare là. Prima cosa. Seconda cosa, invece, che è la cosa un po' più seria, è che stavo... guardando un film, no? Tiro fuori sempre gli argomenti dei film, che sembra che sto sempre
al cinema.
Un film western stavo guardando.
Oh,
e ci stava sta tribù indiana che si spaccava, si divideva in due perché, insomma, visioni diverse, eccetera, eccetera. E allora il figlio del capo tribù decide di staccarsi e di andare con questo scisma, diciamo così. Allora c'è questa scena in cui si guardano, prima che lui parta, e il capo tribù dice al figlio: sono felice di vedere che mio figlio sa chi è e sa da dove viene. È così, no? Mm-hmm. E questa cosa qua mi ha illuminato tantissimo sull'episodio del podcast di oggi, perché ma non lo sai, io non preparo mai gli episodi, andiamo sempre a braccio, poveracci quelli che ci ascoltano, però mi piace perché secondo me quello che raccontiamo è abbastanza, capito, autentico, che viene dal cuore, da quello che pensiamo veramente su quel momento, non uno script predefinito. Però questa volta ho bisogno di mettere giù un po' di punti per fare un po' di chiarezza. E una cosa che mi ha molto colpito quando veramente ho studiato la crisi della mascolinità, ho cercato articoli in giro, eccetera, eccetera, è stato proprio i cambiamenti sociali e culturali che abbiamo affrontato negli ultimi, non so, dalla seconda guerra mondiale, dalla fine della prima forse, diciamo dalla fine della prima guerra mondiale. Sì. Sono cambiamenti culturali e sociali che, e tecnologici anche aggiungerei, che hanno messo veramente, non in crisi la figura del maschile, ma hanno proprio ristrutturato in maniera profonda le relazioni, soprattutto quelle familiari, e le relazioni anche sociali, no? So, nell'Ottocento, faccio l'esempio proprio stupido, così proprio 1.0 che posso capire pure mia figlia, che so, le donne non andavano a votare. Le donne stavano dentro casa, potevano fare soltanto alcuni tipi di lavoro. L'uomo era la persona forte della famiglia, quello che portava i soldi a casa, quello che proteggeva magari anche con la pistola la famiglia. La donna era quella che stava a casa e faceva i figli. Il padre si portava i figli maschi a lavorare molto presto. Le ragazze stavano insieme alla mamma e così via. Sono tutti, potremmo dire adesso, stereotipi che in qualche maniera la nostra società passo passo ha spazzato via.
Sì.
Il problema è che non c'è niente di male in questa cosa, nel senso, io trovo che sia una cosa che vada bene, però ecco, essere un uomo nel 1915 secondo me ti era molto chiaro che cosa dovevi essere. Dovevi essere una persona che sapeva mantenere la famiglia, che avrebbe coinvolto suo figlio maschio nei lavori che faceva, sarebbe partito in guerra se era il caso di difendere il proprio paese, e era il responsabile economico al 100% della famiglia. Ed era anche il capo indiscusso della famiglia, nel senso che l'ultima parola ce l'aveva l'uomo. Ora ripeto, non è questione qua di dire è giusto così, non è giusto così, però un uomo nel 1915 sapeva che cosa doveva fare, no?
Io...
Secondo me invece nel 2025, ormai quasi 2025, l'uomo quando si alza a 20 anni, 18 anni, 16 anni, o a 16 anni andava a lavorare, a quei tempi là già 18 anni ti sposavi. A 18 anni ancora c'è sta gente che si fa accompagnare dalla mamma all'appartamento per l'università, voglio dire, cioè...
Io prendo un attimo la palla al balzo,
vai.
Per dire una cosa. Tu hai fatto un parallelo con una società di un secolo fa, no?
Circa, sì.
Io poi diciamo che gli ultimi decenni, forse gli ultimi 3-4 decenni, hanno molto rivoluzionato il modo... all'interno della società di concepire il maschile e il femminile in generale. In particolar modo possiamo dire il maschile, ma sono due cose fondamentalmente correlate e vanno sempre correlate. Comunque, guardando altre culture, altre epoche e così via, di riffa o di raffa o in un modo o nell'altro, la società...
Non so che vuol dire.
Non è per dire in un modo o nell'altro. E la società ti propone sempre un modello di uomo, di donna.
Certo.
vuoi perché lo fa attraverso l'educazione così, oppure lo fa attraverso dei modelli che emergono, insomma, un
la
po'
cultura.
Naturalmente. Esatto, sì, esatto, la cultura. Secondo me l'approccio però che dovremmo avere per liberarci un po' dal concetto di dire accolgo semplicemente il modello che la società in cui vivo mi propone. Ecco, secondo me questo, ma non lo dico perché siamo nel 2024, secondo me poteva valere anche nel 1930 questa cosa. Andrebbe superata perché la società non è un parametro per definire la mia identità. Può esserlo, ma non per forza la società risponde correttamente e pienamente alle domande del mio io. Quindi secondo me il punto di partenza, sempre per definire la propria identità, è bypassare per un attimo i modelli sociali che ricevo e partire dalla realtà, da quello che sono, da come... sono fatto, e rispondere al mio ruolo, alla mia pienezza, a partire da quello che sono. Quindi io credo che specialmente in cambiamenti degli ultimi così 30-40 anni, 20-30 anni, che sono stati anche molto rapidi sui modelli sociali, diciamo, legati al maschio e alla femmina, e quindi c'è molto fermento, diciamo così, anche sulla questione dell'uomo e della donna, maschile e femminile all'interno della società, eccetera, anche dato, come hai detto tu, dalla tecnologia, dal mondo che cambia, al mondo del lavoro che cambia, eccetera. Però secondo me non è un modo corretto per rispondere a chi sono io e a cosa sono chiamato, cioè non è il modo corretto, non è quello di prendere e incassare quello che riceve la società, ma guardare dentro stando attaccato alla realtà, a partire dalla biologia e poi andare più in profondità a partire dalla biologia.
No, no, ma quello che dici tu è condivisibile al 100%, anzi è una cosa che, diciamo, non era un argomento che volevo toccare, però assolutamente lo condivido. Quello che volevo dire io era una cosa ancora forse prima, molto più semplice, cioè che tu nel 1925, se eri un uomo, sapevi che cosa dovevi fare. Quel racconto che avevo, Tender Bar, no? Che avevo condiviso un po' di tempo fa, no? Dice, ci stanno le lezioni da uomini, diceva lo zio al nipote, no? Ecco una lezione da uomo. Cioè, erano tutte cose stereotipate che diceva. Però quello stereotipo, in qualche maniera, sapevi cosa dovevi fare. Come la donna sapeva cosa doveva fare. Ed era molto chiaro nella società. Però la differenza è che oggi un uomo, appunto nel 2025, o 2024, quello che sia, effettivamente non sa, cioè ritorno all'aneddoto dell'indiano, non sa chi è e non c'ha così chiaro dove viene. Sicuramente non sa dove sta andando, questo è più accettabile, però non sa chi è fondamentalmente, non sa cosa deve essere, perché il modello in qualche maniera proposto è confuso, ed è confuso per due motivi: in parte perché è molto liquido, cambia rapido, eccetera, e in parte perché ho l'impressione che non risponda a quel modo interiore profondo, che forse è quello che stai dicendo tu, no? Che uno sente dentro, cioè dentro di noi sentiamo la verità, cioè ciò che è giusto, esatto, ciò che è sbagliato. Più la nostra coscienza è allenata e più questo sentire la verità è forte e chiaro, più, diciamo, siamo un po' addormentati e più è vago. Però, diciamo, come il bambino che trova ingiusto che a quell'altro ragazzino gli venga rubato il lecca-lecca, o che sia ingiusto che ricevere uno schiaffo, indipendentemente da quello che hai fatto, che uno sente questo sentimento di ingiustizia forte, profondo, interno, senza che nessuno te l'abbia insegnato, o un sentimento di giustizia interno, profondo, e quello si chiama coscienza e ha a che fare con una verità più profonda. Ecco, secondo me l'uomo oggi si trova a fronteggiare che questa verità interna va un po' in contrasto con quello che gli viene proposto. Sempre esempio proprio 1.0 stupidissimo, non ci vuole niente per un uomo a coinvolgerlo, a partire, non so, e andare a caccia o andare in guerra o dover andare a lavorare, ecco. Cioè sono schemi mentali che, ti piace o non ti piace, comunque li accetti, puoi aver paura, puoi voler fare un'altra cosa, però è una cosa che senti profondamente tua. Secondo me altre proposte invece che ci sono adesso non, non, sono forzate, ecco, diciamo, sì, così.
Secondo me non rispondono.
E questo crea confusione, ecco. Sì, sì, questa cosa qua fondamentalmente, quello che voglio dire è che crea confusione, e quindi questa confusione, a mio avviso, porta a alla crisi, quella che si chiama la crisi della mascolinità. Uno può anche farsi la domanda: ma perché invece la crisi nel femminile non ci sta? Scusa, se la società è cambiata in un verso o nell'altro, no? Ci ho pensato a sta cosa. Mm-hmm. Tu c'hai una risposta?
Io penso che in realtà se è in crisi la mascolinità, secondo me è in crisi anche la femminilità. La cosa è meno percettibile perché, secondo me, un po' l'iter che c'è stato è vedere nell'altro sesso, in particolare da parte delle donne, una condizione migliore. E che secondo me, per certi aspetti, per come si è sviluppata, aveva anche il suo senso, però ha portato un appiattimento, no? Un'omologazione, per cui i valori della pienezza del maschile e pienezza del femminile, che portavano anche una forma di complementarietà nella società, diciamo, diciamo che non pienamente, non totalmente si sono appiattiti, però la proposta del modello sociale, secondo me, è quello di appiattirli e portarli all'omologazione, cioè con questa cosa che si dice la parità dei sessi, no? Mentre invece, consapevoli della parità, della dignità umana, ok? E questo è un punto su cui, secondo me, è giusto mantenerlo come punto fisso, questo appiattimento qua fa sì che la donna, secondo me, tendenzialmente il mondo femminile è voluto andare a livello di quello maschile, diciamo così, con alcune cose tipicamente maschili, e lo ha fatto considerando un privilegio, tra virgolette, l'essere uomo. E questo anche sull'onda di miglioramenti, o comunque cambiamenti, diciamo così, tecnologici e sul lavoro, eccetera, che hanno permesso, anche in maniera positiva per molti aspetti, anche a una donna ad avere molte più soddisfazioni lavorative senza aver bisogno, come magari fino a 100 anni prima, di avere una struttura fisica, insomma, delle predisposizioni fisiche per lavorare, perché il mondo si è spostato molto di più sul digitale, sulla riduzione di alcune pesantezze fisiche, l'aumento delle comodità, eccetera, per certi aspetti, ripeto, in maniera anche bella, positiva, però questo, secondo me, è stato accompagnato un po' dal rischio di dire: bene, io adesso posso fare quello che faceva l'uomo. Io non credo che sia di per sé sbagliato, ripeto, però l'invito che io vorrei fare sia agli uomini che alle donne è di comunque mantenere mantenere lo sguardo se quello che io sto facendo mi sta realizzando come uomo o donna, cioè sta dando pienezza alla mia vita. Perché se la risposta, cioè se alla fine viene fuori un uomo che è invidioso del mondo femminile, o la donna che è invidiosa del mondo maschile e di quello che ha l'altro, eccetera, non può essere arricchente, perché significa pensare che se stessi è un po' come quello che diceva Einstein, che non puoi valutare un pesce dal modo in cui si arrampica, no? Cioè, il pesce lo valuti per il modo di stare nell'acqua, di nuotare, eccetera. In realtà lui lo riferiva alla scuola e al modello scolastico, sì, però certo. È per dire che tu devi valutarti per dare pienezza a quello che sei te stesso, non puoi paragonarti con qualcosa che non sei. E quindi io credo che indirettamente, insomma, la crisi in realtà della mascolinità si sposta sulla crisi della femminilità. Non credo che sia una cosa sempre percettibile, però, cioè, l'invito che io posso fare è semplicemente quello di guardarsi dentro e rispondere se si porta al proprio interno una soddisfazione, una pienezza di quello che siamo. Perché uomo vero non significa essere fisicamente vero, esistere, avere il pisello e i peli sul petto, significa essere, secondo me è più corretto dire uomo in verità, quasi, no? Cioè, nel senso che sei in un cammino di scoperta e di senso del tuo essere uomo, fatto in verità. Cioè, dopo la realtà, io ribadisco sempre, vince anche su tutte le idee che noi possiamo dire qua e condividere di quello che pensiamo. Però per essere in verità con se stessi e per dire se veramente io sto dando pienezza al mio essere uomo o donna, bisogna guardarsi dentro, ecco, e passare da questo.
A me veniva da pensare che secondo me il cambiamento nel mondo maschile è stato così radicale in qualche modo, le richieste sono così inadeguate per tanti aspetti rispetto all'uomo, che l'equivalente femminile sia quasi che a un certo punto nella società si dica: bene, tu donna puoi vai a fare i lavori che devi fare, così, però non abbiamo più bisogno di te per fare i figli. Non servi più. Cioè, per i figli siamo già organizzati diversamente. Cioè, secondo me, la spogliazione alla fine del ruolo dell'uomo, o quello che comunque l'uomo sente come attitudine profonda, arriva quasi a un'essenza così grande come appunto quello della maternità per la donna. Cioè, io penso che abbiamo toccato questo, ed è per questo, questo è il motivo del grande disorientamento che esiste, a mio avviso, eh? Cioè, non sapere assolutamente chi sei e cosa dovresti essere, e che i tratti quelli fondamentali, appunto, tu scrivevi nell'articolo quello lì, anzi vi invito a leggere, no? Se andate sul sito ci sta in fondo alla pagina un articolo, Virilità in crisi, manifesto per tornare a essere uomini, in cui parli chiaramente, no, delle tre P, no? Sì. Proteggere, provvedere e procreare, no? Che sono i tre pilastri fondamentali della vita di un uomo, e questi tre pilastri sono stati, ognuno di questi, minati alle fondamenta, così che il disorientamento, secondo me, è grandissimo. Questo parte, da una parte il disorientamento, dall'altra parte c'è tutta una serie di palliativi che emergono nei confronti dell'essere uomo, no? Cioè, ci sta una dilagare, per esempio, di tatuaggi, no? Ma tutti quanti sono pure le donne, va bene, però in particolare, cioè, la donna che fa il tatuaggio è una cosa figa, no? Cioè, dice, io fa perché io ho una mia compagna di classe che era punk, cantava in un gruppo punk, era tutta tatuata, non ho mai visto nessuno così tatuato, tutta stratatuata, e quella è una cosa, va bene. Poi adesso ho capito l'oggettino carino disegnato dietro al collo, dietro alla spalla, vicino al seno, che ne so, tutte ste cose, vicino al, diciamo, ai fianchi, cioè, tutte queste cose così. È un segno, capito, un po' particolare che una donna decide di fare, no? Ma è strapieno di uomini molto tatuati, stratatuati, ovunque. Vedevo uno che c'è una pizzeria vicino a casa nostra che tornava con un altro pezzo di tatuaggio così, ma è tutto tatuato dappertutto, e vedevo che parlava una ragazza lì, sì, non ho ancora finito, cioè come se fosse un'opera, capito, che piano piano ci aggiunge un pezzo, cioè, non ho ancora finito. A me sembrano cose francamente ridicole, cioè, i tatuaggi vengono dai marinai che erano uomini proprio brutali, il tatuaggio era un segno di forza, o anche, che ne so, le tribù indigene, il tatuaggio era un segno di forza, dei segni che ti facevi di riconoscimento, e invece adesso, capito, mi sembra tutto questo mi sembra uno scimmiottare un passato, no, che grida a un essere uomo che non esiste più assolutamente.
Sì, con questo vai.
No, ma voglio tanto dire che non è una cosa che esteticamente è oggettivamente bella, ti può piacere, va bene, però non è che un tutto tatuato è particolarmente bello, ecco.
Sì, no, poi vabbè, insomma, questo non vuol dire che chi ha un tatuaggio vuol dire che non può essere uomo vero, forse, cioè, il punto è questo, come anche
No, non parlo di questo, io parlo della spinta sociale che ci sta, capito?
Sì, che è, diciamo, quella cosa che noi citiamo sempre di John Eldredge, che è il poser, cioè quella, cioè, diciamo che il tatuaggio può essere, diciamo così, come tante, esatto, come tante altre cose, in realtà non è che sia solo il tatuaggio, però può essere un esempio,
sì,
di casi in cui tu
il fare la dillover da quattro soldi, il palestrato,
esatto,
è tutta la stessa
può
cosa.
Può essere un caso in cui tu pensi di rispondere alla tua virilità con qualcosa che gli altri vedono diciamo così, e pensando che quello che gli altri vedono del tuo stile, non lo so, cioè alla fine può essere anche, può far parte di questo anche l'elegantone che veste in stile classico, giacca, cravatta, tutto,
sì,
tutto può essere un modo diverso, voglio dire, di mostrare che il tuo essere virile dipenda da come tu riesci a mostrarti, diciamo così, alla società, a chi ti vede, però non è dare una risposta,
è una dimostrazione anche a te stesso, secondo me, capito? È anche
sì, c'è un'autoconvinzione, vuoi dire?
Cioè che tu quel pezzo ti manca, quindi devi fare qualcosa per sentirti uomo a posto, capito?
Esatto.
Che fai delle cose da uomo.
Però non stai rispondendo a quello che sei, nella tua, cioè non stai rispondendo con degli atteggiamenti di valori che ti rendono uomo o che dimostrano il tuo essere in cammino nell'essere uomo, che alla fine...
Non è un pagliativo, è un pagliativo, qualcosa che tu...
Esatto.
Cioè ne senti bisogno. Ma un'altra cosa, lo raccontava Don Fabio un po' di tempo fa, e di più ho detto ma boh, non lo so, il fascino del cattivo. Se tu vai a vedere tutte le serie televisive, quelle più famose che sto più guardate ultimamente, ci sta sempre sto ruolo, cioè uno vuole essere il cattivo. Ho visto che Breaking Bad, che non la conoscevo, ho visto l'altro giorno che cos'era, che è la storia di questo chimico mezzo fallito che decide di sintetizzare anfetamine per fare i soldi. Cioè, e questa è la serie televisiva forse con più ascolti. E tutte quante sono tutte così, parlano tutte di questa cosa qua, di uno, capito, che è buono, che fa il cattivo, oppure Tulsa King, quello con Sylvester Stallone. Cioè, ne ho visto una cosa, cioè, praticamente è tutto, lui fa il gangster, fa così, ma cioè lui è il buono. Io dico, ma stiamo scherzando? Cioè, lui non è buono perché è buono, perché ammazza la gente, ma è lui l'eroe è lui, capito? È una cosa secondo me assurda, cioè secondo me questo fascino del cattivo, cioè secondo me proprio Breaking Bad proprio è il massimo, no? Lo sfigato che decide di svoltare la sua vita sintetizzando anfetamina, secondo me, guarda, questo qui è proprio è il top, perché è quel dire, capito, quel desiderio di uscire dalle regole, prendere in mano la propria vita, essere responsabili, avere successo, vincere contro un sistema che comunque ti vuole coercizzare. Cioè questi che ho detto sono tutti sentimenti positivi e sono tutti sentimenti che un uomo giustamente sente. Solo che la risposta è quella, è Breaking Bad.
E infatti il palliativo sociale, perché è importante citarlo? Perché alla fine il palliativo sociale è comunque... dietro al palliativo sociale c'è comunque un qualcosa a cui tu sei chiamato, no? Che tu utilizzi o declini in una maniera sbagliata, e appunto proprio per questo diventa un palliativo e non un'espressione di una pienezza e del tuo essere uomo, ecco. Perché l'aggressività, la propensione al rischio, anche questo desiderio quasi di primeggiare, no? Di essere più forte, eccetera, nasconde, anche in senso proprio primordiale quasi, se vogliamo, quelle P che tu citavi prima e che ci sono in quell'articolo del sito, in particolare in questo caso, ad esempio, il proteggere, il provvedere. E il fatto che noi abbiamo delle caratteristiche che sono tipicamente maschili, quindi anche a parità di tutto, diciamo, sempre chiariamo, a parità di tutto, una forza fisica, una tendenza all'aggressività, una propensione al rischio, l'attrazione per la donna anche, tutte queste sono caratteristiche che ci sono. Il fatto di portarle a farle diventare palliativi, per esempio, mi è venuto in mente parlando della donna, la pornografia è anche una, all'interno di questa categoria dei palliativi. Mm-hmm. Ecco, il fatto di dedicarsi ai palliativi significa che alla radice, dietro questi palliativi, c'è un qualcosa di vero, al quale noi non siamo stati in grado di dare una risposta. E quindi ci siamo buttati in un qualcosa di, come dire, che tampona il nostro essere uomo, ti fa sentire
Il
uomo,
nostro
poi quando...
bisogno.
Esatto.
Noi non abbiamo dato una risposta e la società esterna, le proposte che ci ha fatto, non rispondevano. Ecco, insomma, cioè, se vuoi, questa ricerca dei palliativi è un'espressione del fatto che le proposte sociali, quelle più accettabili, quelle, le strade che vengono proposte, non rispondono a quei beni, a quel bene più forte che sentiamo in fondo al cuore, ecco.
Però alla radice sono mosse da quello stesso bisogno. Infatti, la società ti propone un qualcosa che sa, che, del quale conosce la tua fragilità, perché tu sei portato a rispondere a un bisogno interiore, però ci rispondi in modo sbagliato. E quello alla fine è il senso del palliativo, se no, no, non si chiamerebbe così. E lì, secondo me, è il punto di rottura tra quella che spesso viene additata come mascolinità tossica e che a me non piace perché sembra quasi che sia intrinsecamente tossica, invece, però possiamo chiamarla così per stare nel quadro, non so, della società, l'importante è che sia chiaro cosa voglio dire, che è una cosa diversa invece dalla realizzazione, di un uomo vero.
Allora, io vorrei riassumere un po' i punti che abbiamo detto e dare uno slancio al futuro. Allora, quello che secondo me è importante, che abbiamo tirato fuori è questo. Cioè, ci sono dei cambiamenti esterni importanti, ci sono stati cambiamenti esterni importanti che sono stati anche molto rapidi e che hanno toccato l'essenza del maschile e del femminile. Ora, giustamente Mano sottolineava che entrambi i sessi in realtà hanno le loro sfide. Parlando degli uomini, la sfida loro, secondo me, è che appunto non sanno chi devono essere. E da questo non sapere chi devono essere, effettivamente, perché da una parte sentono una spinta interiore che li porta da una parte e si vanno a fare i tatuaggi, e dall'altra, appunto, si parla di mascolinità tossica, si parla di aggressività che non va bene, si parla che gli uomini devono stare a cullare i bambini, che non ci sia niente di male. Ho cullato i miei figli tutta la vita, capito? Ancora faccio la compagnia a mia figlia dei 5 anni per andare a dormire. Quindi proprio non stiamo parlando del... Però, ecco, essere incastrati in quello e basta, perché a volte la situazione è questa. Ecco, non risponde a quel bisogno profondo. Ecco, tutta questa situazione crea confusione e crea una situazione in cui tu non sai appunto come ti devi costruire. Quindi, secondo me, il punto centrale di questo episodio è che devi, penso che sia importante, poi se non vuoi farlo, non farlo, penso sia importante fermarsi e riconoscere un bisogno interiore profondo di capire autenticamente tu che uomo sei, che uomo senti la necessità di diventare, al di là di tutti i vari schemi, appunto, come dicevi giustamente te, no? Della società, ma andare a contattare con la parte intima più profonda di te per andare a capire quell'aggressività da dove viene, quella voglia d'avventura da dove viene, quello spirito di buttarsi in avanti da dove viene, quel desiderio di da dove viene, eccetera, eccetera, eccetera. Andare a prendere contatto con tutti quei sentimenti profondi che risuonano come veri nel tuo cuore, no? Uscendo un po' da quel binario di studi a mamma, fai la tesi a mamma, prendi la casa in affitto a mamma, trovate un buon lavoro a mamma, che poi ti ritrovi sulla scrivania d'ufficio e guardi con invidia il motociclista con i tatuaggi che passa fuori, che non è la risposta, capito? Il punto non è essere il motociclista con i tatuaggi che sta da fuori dalla finestra e tu stai alla scrivania, così porti lo stipendio a casa a mamma, ma piuttosto che devi contattare con la parte tua interiore profonda per andare a riscoprire cosa per te vuol dire essere un uomo autentico.
E secondo me è sempre fatto stando attaccati alla realtà, cioè di fronte al tatuaggio devi essere in grado di dire: ok, ma questo tatuaggio mi ha portato, per dire l'esempio che hai già fatto tu, mi ha portato a dare pienezza al mio essere uomo e viceversa, anche, e vale anche per tutto il resto. Ecco, secondo me è l'importanza dell'essere attaccati alla realtà.
Oh, chiariamoci, per me uomini vi potete mettere gli orecchini, i tatuaggi, potete fare che volete, cioè, nel senso, qua non è per niente una questione di giudicare se stai dentro o stai fuori, se va bene o non va bene, a me non mi frega niente, cioè io nella mia vita ne ho fatte tante di cavolate e di cose buone e di cose che ancora non so se sono buone o se non sono buone, cioè ognuno ha il suo percorso e giustamente sceglie per se stesso. Come quel ragazzino lì che sceglie per se stesso di andare con la tribù rivale e lasciare il padre dove stava, no? Il discorso dell'indiano. Cioè, è importante, il padre dice questa cosa qua perché vede che il figlio ragiona con la sua testa e sente profondamente quelli che sono i suoi bisogni. Per questo dice, vedo che sai chi sei, perché sai che della tua vita ci devi mettere mano te, e così devi fare tu. Della tua mascolinità, del tuo essere uomo, ci devi mettere mano tu, nessuno lo metterà per te. Questo è chiaro, però devi contattare quel punto, quel
Interiore.
più profondo del tuo cuore.
E qui secondo me scatta la prima caratteristica che definisce l'uomo vero, che è appunto per richiamare il concetto di prima, direi in verità, e cioè la responsabilità personale, cioè nel fatto che non è qualcun altro, è come si dice, l'orgasmo del podcast si raggiunge ogni volta che si dice questa parola, la responsabilità personale, nel senso che se appunto anche banalmente per riprendere il concetto della società di prima, non puoi scaricare la responsabilità della tua pienezza, nella tua virilità a qualcun altro, per esempio la società, per esempio a mam o chi per loro, e per cui
Quella è a mamma, come hai detto tu,
a
quello dice a
mam,
mamma.
a mamma,
Quella
ah scusa, a mamma,
a mamme è a
scusate,
mamma.
sto ancora frequentando il corso di lingua terrona, non sono pratico. Comunque, no, questo è il concetto della responsabilità personale, perché di questo ti devi far carico tu. E anche nelle modalità pratiche di farti carico della tua virilità, sei tu il responsabile. E quindi riconoscere che siamo noi in controllo di questo cammino, secondo me è il primo step per camminare appunto, per far parte del cammino dell'uomo in verità.
Allora, la cosa bella di questo podcast è che vorremmo essere un aiuto per camminare insieme, quindi qua non c'è nessuno che insegna qualcosa, ma camminare
Esatto.
insieme verso questa direzione. Secondo me ci sono degli episodi del podcast per chi è nuovo, per chi magari non ha ascoltato tanto, secondo me ci sono degli episodi del podcast che potrebbero essere particolarmente interessanti da questo punto di vista. Sicuramente. Mi viene in mente appunto il secondo episodio proprio che abbiamo fatto, quello zero scuse, prendersi le proprie responsabilità, quello sicuramente è un elemento importante, no? Rispetto al
Esatto,
discorso che stiamo facendo.
esatto.
Poi ci sono due o tre episodi, o due o tre argomenti un po' storici del podcast. Uno è sicuramente la serie su Wild at Heart, che è Cuore Selvaggio, poi andrò a cercare l'episodio Cuore Selvaggio. Poi ci sta sicuramente l'episodio quello con Marchesini.
Esatto, molto forse riprendiamo un po' tutti i punti lì, è molto pieno di.
Vediamo un po'. Verità in crisi con Roberto Marchesini si chiama l'episodio. E secondo me, poi ce ne sono anche altri chiaramente. E poi sicuramente l'articolo l'ha scritto Manu, quello sulla verità in crisi, manifesto per tornare a essere uomini. Tutte queste cose qua le trovate sul sito realmen.it, nella pagina principale, se andate un po' sotto c'è un link con tutti i contenuti e là vedete la lista e potete un po' andarvi a prendere un po' queste cose qua. Secondo me sono un buon elemento, no? Un buon punto di partenza per incominciare a ragionare di queste cose e cominciare a farsi le domande giuste. L'altra cosa sono i gruppi, no? Dicevi?
Prima, insieme alla questione della responsabilità personale, per me un'altra cosa, sempre perché è un cammino in verità con se stessi, è l'integrità del cammino, del proprio cammino. Quindi sapersi non raccontarsi bugie con se stessi e cercare anche uno sforzo, perché tutti abbiamo le nostre difficoltà anche nel mantenere la coerenza piena nella vita, però essere integro pienamente, secondo me, aiuta a centrarci nel cammino personale di veri uomini.
E questo ne hai parlato in Cosa vale più della libertà, se non sbaglio, no?
Anche, anche, perché quello, spoiler, è la verità. Comunque, in tutto questo, secondo me è molto legato, per collegarci alla questione dei gruppi, alla capacità di rendersi vulnerabili, mostrandosi per come si è se stessi nella maniera più autentica, scusate, mi sono un po' raffreddato, di fronte a qualcun altro. E in questo caso io splitterei, diciamo, questo è più un consiglio anche pratico, no? Splitterei questo qualcun altro in due categorie: un qualcuno che possa esercitare su di te una paternità, e quindi di cui tu ti puoi mettere nelle mani, perché lo consideri una persona di cui tu puoi metterti nelle sue mani, e il gruppo di pari, che è tutta la questione dell'accountability di cui abbiamo parlato più volte, e anche vi rimandiamo a episodi e articoli che sono stati scritti in merito. E questo è, diciamo, per noi l'abbiamo detto tante volte, un elemento forse imprescindibile, o comunque molto prezioso per il nostro cammino e per il cammino di riscoperta della propria mascolinità.
Riscoperta, sì, esatto. Sì, della propria mascolinità. Beh, noi stiamo tirando su un gruppo di accountability con un po' di lentezza. Sono momenti appunto un po' complessi per entrambi, però stiamo tirando su un gruppo di accountability e ne abbiamo parlato in un episodio, inizio nei gruppi realmente, uno degli ultimi episodi. Se foste interessati vi potete scrivere mandando un'email a scrivi@realmen.it. Dovete inserire però questi dati così sappiamo chi sei, nome, età, da dove vieni, che lavoro fai, se sei sposato, se hai figli, se sei single. E una breve descrizione sul perché vorresti far parte di questo gruppo di accountability. Non ti sei perso niente da quando abbiamo fatto l'episodio, perché ancora, diciamo, abbiamo semplicemente
siamo in fase di accoglienza.
Siamo qualche decina di persone, e quindi sicuramente è molto interessante, un po' da tutta Italia, e l'obiettivo principale sicuramente è quello di radunarci, ma soprattutto poi per cercare di incontrarci di persona nei vari luoghi di origine, appunto, quindi creare un piccolo gruppo in Veneto, creare un piccolo gruppo in Lazio, non so come viene, ma stiamo ancora lavorando su questa cosa, speriamo che adesso con quest'inverno piano piano mettiamo insieme i pezzi. Poi ci sta sicuramente i combattenti di
A2A2,
no? Con Giorgio Ponte. E per questo vi rimando direttamente a tutti i canali ufficiali Giorgio Ponte. È sicuramente un'esperienza diversa e interessante, e quindi
metteteci il naso, che poi magari è bello,
sì, ecco,
anche
nel senso non ho...
trovare quello che è il servizio del proprio cammino nella maniera più efficace, ecco.
Esatto, cioè non ho esperienza diretta di questa cosa, quindi non saprei. Invece volevo dire, siccome è successo che mi hanno chiesto queste cose diverse volte per email, volevo dire così, in maniera, adesso stiamo parlando appunto di aiuti, gruppi eccetera così, e volevo dire che Roberto Marchesini è uno psicoterapeuta a Milano che da anni segue questo aspetto della mascolinità, sicuramente è un punto di riferimento importante. Quindi se stai nella zona di Milano e hai bisogno di confrontarti, incontrare, fare un percorso con una persona del genere, sicuramente Marchesini è una persona valida, ecco. Quindi questo volevo dirlo assolutamente. Poi ci sta un corso ad Assisi. Come si chiama il corso?
Come Giuseppe.
Come Giuseppe. Tra l'altro collabora anche Marchesini a questo,
esatto,
corso. Però non l'abbiamo fatto. Non l'abbiamo fatto, non sappiamo bene di cosa parla, però il feedback che abbiamo sentito da altre persone che sono andate è...
Sì, parla comunque della questione della virilità, per cui c'è, cioè, ruota comunque attorno a questo tema.
E riferimenti a Come Giuseppe non ce li ho, non so, secondo me si dovranno
sì,
su internet,
sul sito del
non...
SOG, però dovete contattarli direttamente, quindi, però sul,
sì,
sito del,
sì,
SOG
non
riuscite,
saprei,
a trovare qualche info in più.
Non saprei. Come libri, io vi consiglierei innanzitutto di leggervi Cuore Selvaggio, da qui appunto Wild at Heart e tutti gli episodi che abbiamo fatto, perché secondo me è veramente un ottimo testo per incominciare a lavorare su queste cose. nonché anche i libri di Marchesini, sicuramente. E non so, mi viene in mente qualcos'altro?
No, in lingua italiana secondo me sono le cose più... Beh, possiamo citare Maschio Selvatico di Lisè.
Di Lisè. È un po' tosto, cioè... è valido, è molto valido. Però l'ho trovato un po' tosto. Però va bene.
E poi... aspetta, mi sfugge il nome... Maschi? Aspetta, forza, Eros, forza, coraggio. Aspettate, sì.
Questo non lo conosco, sto libro.
Sì, è un libro abbastanza conosciuto. E...
Vabbè, mettiamo tutti
Maschi,
le descrizioni.
Maschi, forza, Eros, tenerezza, di okay. Mariolina Ceriotti Migliarese.
Ok. Mettiamo tutti questi riferimenti di queste cose nella descrizione dell'episodio di oggi, lo trovate sicuramente su Spotify dove è scritto, non so, note o cose del genere, se no sul sito nostro, realmen.it, per ogni episodio sotto trovate tutte le note. E volevo dire l'ultima cosa, giusto per così, perché se una sera c'hai voglia di guardarti un film, a proposito, l'ho già detto diverse volte su questo podcast, ma siccome stiamo parlando di uomini veri, e non di palliativi, vi consiglio di andare a vedere il film La Battaglia di Ridge Rock, che è questa viene tratto da una storia vera di questo ragazzo che fa un'impresa molto eroica in battaglia, e lui che è un obiettore di coscienza decide di andare in battaglia senza armi, e però fa la differenza dopo essere stato bullizzato, picchiato, eccetera eccetera. Quindi vi consiglio sicuramente di vedere quel film, non tanto per il film in sé, ma per il messaggio che ci sta dietro, su cosa vuol dire essere veri uomini. Cioè, guardare quel film, o comunque pensare a quella storia, con nel cuore la domanda cosa vuol dire essere veri uomini, secondo me quel film, quella storia, risponde in maniera molto profonda.
Aggiungerei un libro che avevo citato in un episodio... a monologo mio della scorsa stagione, e che forse è più adatto a ragazzi, è un romanzo più adatto per ragazzi forse, che è Ora pro nobis di Silvana De Mari, che secondo me racchiude molto bene tutte le principali caratteristiche dell'essere uomo, e secondo me le esprime molto, molto bene, e quindi specialmente anche per ragazzi forse può essere un ottimo spunto anche da cui partire per discutere magari anche con loro cosa significhi essere uomini.
Beh, zio e zii, ci avete modo di fare questo regalo ai vostri nipoti per Natale? Già, vi abbiamo sollevato da un problema.
Esatto.
Va bene, dai. Allora, sono contento. Penso che ci sia abbastanza materiale per pensare, per lavorare. Real Men esce tutti i mercoledì. Newsletter mensile, potete scrivere la newsletter sempre su realmen.it. Per scriverci un messaggio invece l'email
a scrivi@realmen.it.
Esatto, riceviamo diversi messaggi, cerchiamo di rispondere più o meno in tempi umani, e va bene questo, e là potete lasciare domande, commenti,
proposte,
roba qua, insomma, proposte,
supposte,
e iscrizioni, supposte, e le iscrizioni eventualmente per il gruppo di accountability. Va bene, per questa settimana è tutto, ci vediamo la prossima settimana. Ciao.
Ciao.